Marte. Ci siamo con Marte Sport Live, riflessioni in corso. Østergaard potrebbe restare, Perez potrebbe non più arrivare a Napoli. Poi ovviamente parliamo di Lazio Napoli. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp su vari temi. Il primo è quello che un po' sta dividendo la tifoseria da ieri, perché insomma il Napoli ha pareggiato facendo di necessità virtù, 9 assenze, delle quali 4 molto importanti, no? Simeone, Quaraschelli, Osimhen, Anguissa. 0-0 in casa della Lazio con 0 tiri tra i pali, purtroppo, però un Napoli che ha fatto di necessità virtù. La domanda che vi poniamo è: va bene così, visto il momento e anche le condizioni in cui è arrivato il Napoli a questa sfida, oltre alle assenze, oppure si deve e si può fare di più, si deve e si può migliorare la proposta di gioco per creare un'entità più offensiva, si deve e si può fare di più anche per provare chiaramente la scalata Champions, visto che i punti di stacco sono sì 4 con tante squadre, Napoli compresa, che deve recuperare una partita, ma ci sono molte squadre in competizione. Scriveteci al 339-666-9990. Saluto Gigi Soriani in regia, che vi parla Dario Sarnataro. Abbiamo il primo ospite, Gigi, subito con noi. È davvero un grande piacere avere ai nostri microfoni un allenatore molto apprezzato come opinionista. Ieri ha commentato con la solita competenza e puntualità la partita per DAZN. Andrea Stramaccioni, ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno Dario, ben ritrovato.
E grazie per essere con noi. Il tema è un po' quello che sta dividendo i tifosi, penso che l'hai ascoltato, perché il Napoli ha ottenuto quello che voleva, ma è questa la strada giusta per scalare la classifica?
Allora guarda Dario, io faccio un discorso cercando di mettermi nelle condizioni di Walter Mazzarri, come anche abbiamo avuto modo di scambiarci a fine partita nelle interviste di Rito. Va bene a patto che questa sia la prima pietra, tra virgolette, il primo passo per ricostruire un grande Napoli. Cosa voglio dire? Il mister ha trovato una situazione difficile, difficilissima, con un Napoli, consentimi il termine virgolettato, sicuramente un Napoli malato, un Napoli in crisi,
sì,
e ha trovato un trittico di partite molto proibitive, comunque con le migliori diciamo squadre in classifica. Ecco, il Napoli è uscito, secondo me, malconcio da questo periodo, e credo che il mister abbia deciso, sfruttando la parentesi di Supercoppa, di provare qualcosa di nuovo, di mettere in campo un Napoli più solido, un Napoli che non subisse l'iniziativa dell'avversario e riprendesse un pochino in mano anche il pallino del gioco, o quantomeno del controllo del gioco. Ecco, questo è quello che si è visto in queste ultime tre partite, perché comunque io ci metto le due di Supercoppa, la finale con l'Inter, in cui il Napoli è andato a 2 minuti dai calci di rigore, e la partita di ieri. È ovvio che va bene a patto che sia l'inizio di qualcosa, certo, che nel momento in cui tu avrai tutti le tue armi, le tue frecce a disposizione, diventi qualcosa di, ovviamente, che abbia anche una pagina offensiva. Quindi io ti rispondo con una risposta a metà: va bene, certo, ma fatto che sia, cioè non può essere questo il Napoli. Napoli, cioè, non è che deve salvarsi, il Napoli deve puntare alla zona Champions, ma anche a qualcosa in più. Poi c'è una Champions League da giocare, insomma. Però capisco il mister quando il mister dice: io vengo a Roma, non ho fatto giocare Sarri. Ieri i tifosi laziali erano delusi, no? Perché
sì,
in casa comunque ha sempre giocato un calcio scintillante, ieri non ci è riuscito, il Napoli ha avuto 60% di possesso palla, però a patto che sia il primo passo verso qualcosa di diverso, anche perché Napoli adesso ha tantissimi giocatori offensivi e Mazzarri dovrà farli convivere.
Eh sì, ce ne ha 8 credo, poi dopo facciamo il conto, però facendo un piccolo passo indietro, appunto, il Napoli a un certo punto prendeva tanti gol, anche con Mazzarri, squadra sfilacciata, spinta, se non piatta, vista quella per esempio di Torino contro il Granata a inizio gennaio, ha voltato pagina, come dicevi tu, ha ritrovato sicuramente compattezza, abbiamo rivisto in Supercoppa e anche ieri la voglia di combattere insieme, determinazione, grande solidità difensiva. Napoli che adesso ha l'ottava difesa del campionato, però anche il sesto attacco del campionato, non a caso è nono, E Napoli, ti chiedo Andrea, che appunto ha ritrovato compattezza e voglia di combattere, unità di intenti rispetto al piattume molto pericoloso di Torino-Napoli 3-0. Poi bisogna fare lo scatto in avanti, perché non si subisce un gol nelle ultime tre, se vogliamo due nelle ultime quattro considerando Salernitana, ma una nelle ultime tre considerando appunto la svolta della difesa con tre o cinque calciatori. Per fare il passo in avanti bastano i rientri di Osimhen e Kvaratskhelia o anche di Simeone e Anguissa? O serve un'entità diversa anche, cioè una proposta diversa, un baricentro più alto eccetera?
Io ieri ho fatto una battuta al mister, no? Perché sì, gli ho rievocato il tridente che insomma aveva fatto sognare tanti napoletani e contro cui io avevo anche avuto modo di affrontare in Serie A, che era quello con Hamsik, Lavezzi e Cavani. Ovviamente i giocatori sono diversi, ovviamente i giocatori sono diversi, però perché la mossa che lui fa nel secondo tempo, quella con Gaetano, mi ha ricordato un pochino quel tipo di Napoli, no? Comunque con due attaccanti e un trequartista, un 10, chiamiamolo così, ed era un Napoli che ha giocato partite di grande spettacolarità. Ripeto, sì, i giocatori sono diversi, però io volevo capire dalla sua testa se lui avesse come un obiettivo preciso da raggiungere tatticamente, perché quando il Napoli avrà Osimhen e Kvaratskhelia, diciamo il terzo giocatore decidetelo voi, però questi due sicuramente saranno in campo, quale sarebbe la sua idea? Questa era la mia domanda. Lui ha risposto che ovviamente vuole arrivare ad avere tutti a disposizione per mettere in campo un Napoli che abbini questa solidità di cui stiamo parlando ad una pericolosità, ad una proposta offensiva differente. Ma in questo scenario, permettimi, l'abbiamo visto anche nella Lazio, priva di Immobile, priva di Zaccagni, l'abbiamo visto in tante squadre quando mancano i giocatori migliori davanti.
Si fa fatica, ma anche l'Inter che va a mille, tu dici, senza Lautaro e Martinez, senza Lautaro e Thuram avrebbe difficoltà.
Lo abbiamo visto, queste sono cose che sono accadute a tutti, la Roma senza Dybala o Lukaku, l'Inter, il Milan senza Giroud e Leao. Però per questo dico, aspettiamo tra virgolette a vendere la pelle dell'orso, vediamo nel momento in cui il Napoli riavrà le sue qualità davanti con questa nuova solidità, perché questa è una solidità oggettiva, Tu hai messo in grande difficoltà l'Inter, che è la prima della classe, l'hai fatto ieri all'Olimpico in una partita comunque a alto coefficiente di difficoltà, in cui tra l'altro il Napoli veniva da due sconfitte, perché io ricordo quella del Maradona e quella dello scorso anno, insomma anche con Spalletti. Quindi aspettiamo a dire che sicuramente non può essere ovviamente questa, ma lo sa anche Walter Mazzari, non può essere questa con zero di rimporta la versione finale del Napoli che hai in mente, no? È normale.
Assolutamente sì, anche perché poi le prossime partite ci sono già dei test, al di là della gara di Milano tra due settimane o Napoli-Barcellona, il Napoli affronterà sino a fine febbraio Napoli-Verona, poi anche il Genoa, il Cagliari, il Sassuolo, il Genoa in casa, Cagliari e Sassuolo fuori. È chiaro che lì devi proporre un calcio diverso, però ti chiedo, prima di salutarti Andrea, è chiaro che l'identità tattica di una squadra che si sta con grande difficoltà, tanti disagi, tante traversie quest'anno, ritrovando almeno come solidità e compattezza di gruppo, viene minata da questo tipo di calcio, chiedono molti tifosi, chiaramente fatto per non perdere, oppure è proprio la base, come dicevi tu, cioè non è questo il punto, non è una questione di mentalità, ma di trovare certezze.
Questa Dario è una bellissima domanda, però io te la rovescio un pochino, no? Nel senso, io credo che nel momento in cui Aurelio De Laurentiis abbia deciso di chiamare Walter Mazzarri, volesse come salvare una situazione, no? È come curare.
Il medico di famiglia l'abbiamo definito, infatti.
Questo io non lo sapevo, però l'esempio calza a pennello. E quindi è come se la stessa società, no, abbia fatto una scelta di salvare una situazione più di crearne subito un'altra nuova. Perché è ovvio che chi ha negli occhi, io sono tornato dal Qatar dopo tanti anni di estero, sono arrivato in Italia lo scorso gennaio, 12 mesi di differenza, il Napoli dominava in Italia e in Europa, cioè è ovvio che dominava giocando un calcio favoloso, e quindi mi metto anche nei panni di quei tifosi che magari si vedono una squadra che fa 60% possesso palla senza tiri in porta. Lo capisco il tifoso, io lo capisco, perché 10 mesi fa tu facevi girare la testa a Liverpool e compagnia cantata, quindi questo è innegabile. Però io credo che la società abbia fatto una scelta quasi non voglio dire temporanea, però una scelta per salvare una situazione. Anche questa oscillazione del mister Mazzarri su diversi sistemi di gioco, perché lui ancora ieri in conferenza mi ha detto, in un'intervista, ma sì, mister, possiamo giocare 3-4-3, 3-5-2, possiamo anche ritornare a 4. Certo. Cioè, sembra quasi alla ricerca più di valori mentali che di un progetto tecnico solido e ben definito. Per questo dico che ti rovescio la domanda, perché la società secondo me è andata in una direzione, come ti posso dire, come a tamponare una situazione più che a costruirne una.
Certo, è vero, questo sì. Nel salutarti, Andrea, sui singoli rapidissimamente, Østergaard potrebbe restare, adesso approfondiremo questo discorso del mercato. Demme ha fatto una prestazione da professionista, ovviamente non giocava da moltissimo tempo. Ti chiedo se è il caso di confermare Østergaard e se soprattutto dei quattro a questo punto, non cinque perché Perez è in bilico, nuovi c'è qualcuno che può davvero giocare titolare. Ricordiamo Dendonker, Mazzocchi, ovviamente Ngonge e Traoré.
Ma onestamente, allora, ieri consentimi una citazione, perché ieri ho rivisto uno Stanley Vlahovica di dimensioni importanti. E secondo me era uno di quei giocatori che era un po' mancato nella prima parte di stagione, ma l'ho rivisto. Quando dico questo intendo non solo da un punto di vista di qualità, ma anche dal punto di vista di recupero palloni. Cioè, ieri ha disputato una partita veramente importante, non a caso è stato votato il migliore in campo dai tifosi che hanno assistito alla gara. E per quanto riguarda questi acquisti, a mio avviso, per la stima che io ho del Napoli campione d'Italia e quello scudetto che ha sul petto, credo che siano giocatori per rinforzare una profondità della rosa. Consentimi, Dario.
Lo chiediamo tutti, non credo che nessuno giocherebbe titolare nell'11 base del Napoli attuale, no?
Lo dico, ripeto, come un attestato di stima, perché insomma credo che il Napoli debba avere, con tutto rispetto anche per questi ragazzi, credo che siano dei giocatori giusti in un mercato di gennaio, che è un mercato difficilissimo, ricordiamolo sempre delle sue tifosi, perché non è un mercato dove è facile andare a prendere ciò che vuoi, quindi probabilmente è un mercato per tamponare anche questo determinate situazioni, ma insomma credo che i giocatori che devono portare il Napoli ai livelli che meritano siano, con tutto rispetto, altri.
Andrea, grazie davvero per il tuo intervento, è sempre un grande piacere, ti seguiamo con grandissimo interesse su DAZN. Un abbraccio e a presto.
Grazie Dario, un saluto, ciao.
Grazie ad Andrea Stramaccioni, opinionista DAZN, allenatore ovviamente. Intanto, a proposito di allenatori, ha vinto anche la panchina d'oro Luciano Spalletti. Poco fa Coverciano ha ricevuto l'importantissimo premio. Insomma, tante dichiarazioni, soprattutto dediche ovviamente al Napoli, leggeremo tra pochissimo. Nel frattempo i vostri messaggi arrivano tanti, abbondanti. È la strada giusta, è giusto pareggiare vista la necessità e l'emergenza, la necessità di fare punti in emergenza, infortuni e assenti, oppure si doveva fare di più? 339-666-9990. Tra un po' Francesco Modugno, poi andremo anche a parlare di mercato, perché dobbiamo capire ovviamente se arriva o meno Perez. Sembra di no. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati. Dunque, Luciano Spalletti ha vinto la panchina d'oro con 42 voti, il secondo posto va con 6 voti, è andato a Simone Inzaghi, terzo posto a Stefano Pioli, sono gli stessi allenatori che votano i colleghi. Tra i tante frasi, insomma, tante parole di Luciano Spalletti, ringrazio tutti, innanzitutto i miei calciatori del Napoli, i miei collaboratori, il direttore Giuntoli di tutta la città di Napoli, che ha contribuito in maniera massiccia a vincere questo premio, e poi ringrazio tutti voi dai quali ho imparato tantissime cose, ringraziato ovviamente i colleghi, è il miglior premio che potessi ricevere e che auguro a tutti di ricevere. Questo premio mi impone di essere un allenatore migliore in futuro, ha detto così Spalletti dal palco. Tra l'altro il secondo, la seconda panchina d'oro credo che ha vinto Spalletti, questa è certamente molto più importante. Sì, la seconda panchina d'oro credo, e tanti premi che ha ricevuto quest'anno Luciano Spalletti, che fa parte del trapassato remoto del Napoli, visto come ha giocato il Napoli ieri. Ma il tema che giro anche all'amico e collega, nostro opinionista Francesco Modugno, è: va bene così o già ieri si poteva fare qualcosa di più? Buongiorno Francesco. È un dilemma questo qui, perché i tifosi stanno scrivendo.
Adesso è così e probabilmente non si può fare di più, già ieri non si poteva fare di più. Bisogna capire.
9 assenti, i quali 5 in 4
secondi. Delle difficoltà, dei limiti, essere coscienti del modo in cui ci si è presentati a Roma, senza di fatto 9/10 calciatori, con una squadra che ha ricominciato un percorso alla ricerca di una solidità, di una consapevolezza, di una forza che sa di avere ma che in questo momento non riesce ad esprimere. Ieri era fondamentale non perdere,
Sì,
avere, mi spiace dirlo, ma avere una prospettiva differente, avere una pretesa diversa significa non aver capito quello che in questo momento è il no. E quindi neanche riconoscere, secondo me, quello che è il grande lavoro che sta facendo Mazzarri.
Eh sì, qualcuno scrive giustamente, molti messaggi. Intanto, questo amico Ivan da New York scrive: un Gattuso successe la stessa cosa, solidificò la difesa, prima poi pensò all'attacco. Forse Ivan da New York, forse un pochino più velocemente, Napoli, Gattuso, che addirittura a un certo punto rischiava di essere coinvolto in zona retrocessione, poi risalì, si ferrò la Champions League e vinse la Coppa Italia, giocando un calcio certamente propositivo, molto vicino, insomma, al calcio, almeno nei principi, di Sarri, che era il precedente allenatore prima di Ancelotti e poi appunto di Gattuso. È chiaro che la traccia della solidità, della compattezza di una squadra non più piatta sono cose che chiaramente fanno piacere. Tu pensi e sei sicuro che Mazzarri, già col Verona per esempio, anche complice il recupero di Quaraschelia, Simeone, chissà, possa fare di più a proposito di gioco? Devo dire gioco forza, Francesco, altrimenti non si vince.
Spero innanzitutto che si sia sentito quello che ho detto.
Meglio questo quest'audio attuale, però si è sentito.
Ecco, no, si era attivato improvvisamente il Bluetooth dell'auto, quindi non ho capito da quale pianeta io stessi parlando. Ma
su Marte, su Marte.
Era Marte comunque.
Sì, esatto.
Ecco, ma è chiaro che c'è la volontà, l'auspicio e che si sta lavorando per una proposta di gioco differente, con maggior qualità, con un'efficacia sicuramente migliore, ma questo puoi farlo innanzitutto quando hai certi calciatori, non dico tutti, ma quasi a disposizione. E le condizioni di ieri erano le condizioni di una squadra monca, di una squadra in difficoltà, di una squadra che quasi non riusciva a mettere in campo, insomma, fino all'ultimo, sebbene dal giovedì, no? Forse anche dal mercoledì, che le idee di Mazzarri erano abbastanza chiare, l'avevamo raccontato questo 3-5-1-1, ma comunque quante riflessioni e anche, a dire la verità, quanti dubbi ha messo in campo un giocatore come Dembe, che non aveva minuti nelle gambe. Alla fine la scelta è caduta su Mario Rui, che fino a poco prima stava lì con le vesciche ai piedi cercando di capire quanto potesse averne a disposizione, e comunque sai, una squadra anche in termini di centimetri, di fisicità, una squadra piccolissima, e quindi con tutte le ansie, patemi, rischi sulle palle alte, una linea a tre dietro con un giocatore Østergaard che sapeva di essere sul mercato, in mezzo al campo hai avuto la disponibilità di tutti i rischi, del quale poche ore prima stavamo raccontando un'altra storia, le parole del presidente.
Non c'è dubbio, c'erano, oltre gli infortuni, c'erano queste situazioni oggettive, anche lo stesso Østergaard, no? Che è un po' con la legge in mano.
Non possiamo prescindere da questo, a giudicare.
No, questo è vero, assolutamente.
Se no parliamo di un'altra cosa.
Bisogna essere onesti su questo profilo, non c'è dubbio. È chiaro che dal Verona in poi ci aspettiamo, ma sicuramente anche Mazzarri, qualcosa in più dal punto di vista di proposta di gioco. A proposito di Østergaard, Francesco, davvero può restare e il Napoli non prende né un Perez più?
Sì, è da ieri sera che c'è questa riflessione in atto, una valutazione che mi sembra anche abbastanza orientata. Tra Østergaard e Perez, ma questa è una considerazione mia, non c'è tutta questa differenza. E onestamente non ci sono neanche i 10 milioni tra l'investimento che devi fare per l'argentino e quello che eventualmente riusciresti a recuperare dal norvegese. È spread economico e tecnico che impone quantomeno i dubbi, quantomeno che ci si pensi ancora un po'. Tra l'altro, con un sistema così, magari con un baricentro un po' più basso, con la difesa a 3, non dico difendendosi in aria, dove lì Østergaard può magari esprimere tutte le sue caratteristiche, le sue potenzialità, però con questo Napoli qui Østergaard fa assolutamente la sua figura,
Però poi sarebbero solo quattro difensori centrali per tre posti. È vero che poi Di Lorenzo, forse anche Dendonker possono giocare in quel ruolo.
Sarebbe stato comunque lo stesso, perché se arriva Perez,
Perez, non tagli clamorosamente Zielinski oltre a Demme per Dendonker.
Non c'è questa assolutamente volontà.
Però fammi fare l'avvocato del diavolo, o per meglio dire, diciamo, interpretare i tanti messaggi che stanno arrivando. Vi ringrazio, tra un po' li leggo anche, cari amici. Allora, il Napoli non prende Perez perché crede in Østigard, o perché non crede che bisogna, non intende, diciamo, investire 16 milioni per un giocatore sul quale non c'è questa grandissima fiducia, cioè non è quel giocatore fortissimo che cambia il volto rispetto ad Østigard, secondo te?
È quello che dicevo, io penso che una società, un'azienda, che di questo si tratta, società per azioni che fattura circa 300 milioni di euro, quindi non prescindiamo mai da questo sentimento, la passione, tifosi, ale, poi parliamo di azienda. E l'azienda in questo momento fa una valutazione che è tecnica ed è economica. E quindi, secondo me, se ci si pone la questione all'interno, ma lo spread economico di 10 milioni tra quello che devo spendere e investire e quello che ricavo da Østigard, tecnicamente è tale, cioè io ne guadagno tecnicamente 10 milioni che sono quelli che spendo, il mio costo? Probabilmente no, o quantomeno ci sta che tu possa magari rinviare anche certe operazioni. Arrivi
e infatti,
a maggio, il mio
infatti,
prossimo,
l'altra domanda,
Francesco, avrei una strategia tecnica un po' più chiara.
Però è anche vero oggettivamente che il Napoli è un anno che sa dover rimpiazzare Kim, ricorderai anche tu il tentativo a gennaio scorso di rinnovare togliendo la clausola, Kim rifiutò perché chiaramente sarebbe andato via a fine stagione, il Napoli in un anno non è riuscito a prendere un difensore di un profilo alto. Noi ci auguriamo che Nathan lo diventi da 2-3 anni, che crescano anche gli altri, ma oggettivamente non è così al momento, e quindi non rischia il Napoli una rincorsa Champions, soprattutto non sarebbe ormai andata, per carità, però come valutazione e riflessione insieme, non sarebbe già dovuto arrivare il 2 gennaio il difensore pronto?
Evidentemente non si è riusciti a prenderlo, ma sì. È una domanda che così lascio cadere nell'etere, no? Pur avendo probabilmente una risposta, ma il Napoli va eventualmente in Champions con certezza o con maggiori probabilità se piglia Perez al posto di Østigard?
Questo no. Se avesse preso Teate forse, o sicuramente Buongiorno per dirne una, o un Calafiori per dirne una, ma un altro tipo di contesto. Ma infatti poi l'altra domanda che gli amici fanno...
No, scusami, lasciami dire una cosa. Perez è un buon difensore. Sì. Come probabilmente è un buon difensore anche Østigard. Perez è migliore di Østigard? Probabilmente sì, ma questo spread, questo differenziale... vale 10 milioni più di investimento? Se io sono il presidente del Napoli, ragazzi, ci penso veramente pure io.
No, quello è chiaro, questo siamo d'accordo. Resta per me il neo, anzi l'errore clamoroso, o comunque abbastanza evidente, che bisognava prendere il giocatore prima, il difensore forte prima, già in estate.
Ma infatti il dazio che paghi è quello lì, è quello lì che ti porti dietro. Poi aver preso eventualmente anche Perez il 2 di gennaio non avrebbe cambiato nulla, secondo me, o avrebbe cambiato poco. Però se torniamo dietro, diciamo, a giugno, luglio dovevi avere il grande difensore. Sì, io tutti i soldi investiti sul mercato li avrei messi sul difensore, con tutto il rispetto, ma altre operazioni si potevano pure eventualmente non fare.
Lindstrom, ho capito, il riferimento è chiarissimo a quello. Vabbè, certo, visto il rendimento.
I giocatori lì c'erano.
Ritieni che se l'Avi non prende come sembra, a questo punto mi dai un 70% che resta Østigard ad oggi? O anche di più?
In questo momento è uno scenario molto possibile.
70% resta Østigard, e a questo punto però a giugno arriva il difensore forte. Perché insomma altrimenti qui insomma diventa complicato.
A giugno il Napoli...
Come quali strategia, poi le cose nel calcio cambiano ogni secondo, per carità.
Quali competizioni giocherà il Napoli a giugno? Se il Napoli arriva quarto, e allora tu puoi accedere ad una certa fascia di giocatori. Cioè hai, non dico i soldi, perché il Napoli i soldi ce l'ha, hai l'appetibilità
certo,
per poter ambire, andare a dialogare, a cercare certi calciatori. Ma se sei in Europa League è già differente. Se non vai neanche in Europa League non ne parliamo nemmeno.
Eh beh, questo ci sta. Fermo restando che il Napoli, nessuno di noi pensa che possa prendere Van Dijk, per dire, no? Comunque prenderebbe un giocatore in prospettiva, il Calafiori, il Buongiorno o altro in questo senso.
Ecco, se fai la Champions magari vai, non so neanche se non ne sono né il papà né la gente, però se giochi la Champions vai da Calafiori e dici vuoi venire a Napoli. Ma certo, se non giochi la Champions, ma tu alla porta di Calafiori è pressoché inutile che ci bussi.
Quindi il Napoli anche Tiat avrebbe preso questo gennaio se avesse avuto la possibilità, cioè nel senso, alzando la posta si poteva prendere per te?
Ma che si potesse, certi giocatori, se giochi nel Rennes mi piace pensare che si possano prendere.
Alzando l'offerta.
Poi è chiaro che ci devono stare le condizioni, però anche qui torniamo un attimino dietro. Dobbiamo prenderlo entro il 2 gennaio, ok. Il 2 gennaio il Napoli stava giocando sempre a 4. Teate è un mancino, avrebbe significato avere 3 giocatori su 4 di piede sinistro. Non c'è squadra che giochi a 4 che abbia 3 centrali su 4 di piede mancino.
A 3 sì, però, per esempio, Bastoni, Acerbi, no, nella Lazio.
Ma ci stai giocando da una settimana.
No, ma è chiaro questo è chiaro. Francesco, grazie, un abbraccio, ci sentiamo in settimana.
Un abbraccio a tutti voi, ciao.
Grazie a Francesco Modugno, tra un po' Francesco De Luca, i vostri messaggi tantissimi, vi leggo ancora approfondimenti di mercato su questo argomento con Andrea Lo Sapio di tuttomercatoweb.com, perché tra un po' dobbiamo capire se davvero Perez è sfumato come sembra. Parleremo anche un po' di Sinner, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Il vostro pensiero centrale per noi, amico Alessandro scrive: buongiorno, si deve usare di più un calcio inguardabile. Poi ancora Paolo da Caserta: per adesso non si può fare nulla se non lottare per un posto in Europa, ma programmare già il futuro con un allenatore di livello e un DS all'altezza, sì. Tutto questo è solo colpa di chi ha abbandonato la nave senza preavviso e non permettendo alla società di programmare. Ancora questo discorso di Spalletti, ragazzi, ma il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti era ai minimi termini, e lo conferma anche il fatto che Spalletti non ha ringraziato De Laurentiis, ma Napoli, la città di Napoli, i calciatori e Giuntoli. Poi ancora, caro Dario, si deve, perché altrimenti non si va in Champions in questo modo. Si può, non lo so. Mazzarri per me è stata una sciagura tecnica e mentale, addirittura. Per i nostri giocatori non giustificabili le prestazioni da novembre a ieri. Un caro saluto, Luca da Roma. Il dilemma che ha provato anche a sviscerare oggi sulla prima di Sport e anche in prima pagina del Mattino è il capo dello sport Francesco De Luca. Buongiorno.
Buongiorno a te, Dario, a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. Punto e basta. Grazie, perché effettivamente si salva solo il punto nella noia di Roma. Poi ci sono gli alibi, sicuramente, l'emergenza, la difficoltà in questo momento, anche oltre all'emergenza, come il Napoli era una squadra obiettivamente piatta 20 giorni fa e oggi almeno è combattiva, però si può fare di più, mi sembra di capire.
Si deve fare di più, chiaramente le assenze sono un dato di fatto, non sono soltanto un alibi, al quale peraltro devo dire non mi sembra che Mazzarri si sia appellato, ha parlato di una situazione generale che ovviamente è quella che è, lo sappiamo. E d'altra parte il Napoli si è trovato a giocare con una prima punta che non segna dal 4 di novembre, che non inquadra la porta. Ieri è stata una brutta partita,
sì.
Una brutta partita tra due squadre che hanno pensato a restare con l'attuale posizione in classifica, a non farsi troppo del male, a rinviare il discorso vittoria a quando avranno recuperato i loro migliori giocatori. Al Napoli mancavano tante pedine importanti. Adesso ci sarà questo rientro già di Anguissà, poi ovviamente rientreranno gli squalificati Kvara, Simeone, insomma si rivedrà un certo tipo di squadra nella partita contro il Verona. Ci auguriamo tutti che Mazzarri faccia chiarezza con se stesso, nel senso che io credo che questa sia la strada da seguire, questo tipo di assetto tattico, che ti può dare dei risultati se giochi come hai fatto a Riad contro la Fiorentina. C'è il classicissimo difesa e contropiede, che non è una novità per Mazzarri, della cosa più pratica da fare in questo momento. Non è una situazione di classifica agevole, meno male che c'è ancora qualche punto di vantaggio rispetto all'undicesima, cioè al Genoa. però Napoli è stato raggiunto, era stato raggiunto anche dal Torino, poi fortunatamente insomma ha fatto questo punticino e adesso però c'è un ciclo di partite, insomma il Verona chiaramente sappiamo verrà qui a giocare alla morte, poi ci sarà la trasferta di Milano contro il Milan.
Sì.
Insomma, bisogna essere preparati in attesa che poi ritorni Osimhen e ci auguriamo tutti che abbia quello spirito combattivo e metta in campo tutta quella forza, tutta quella qualità che gli abbiamo visto ad esempio nella partita contro il Camerun. Non ha segnato, ma è stato il trascinatore della squadra. È il tipo di giocatore che servirà al Napoli quando rientrerà per tentare di arrivare in questa benedetta zona Champions, cosa che non mi sembra facilissima.
No, assolutamente, considerando ovviamente proprio il discorso relativo alla classifica, Napoli è nono con 32 punti, a meno 4 Atalanta che è quarta, ma anche Atalanta, come la Fiorentina, la Lazio, il Bologna, ovviamente l'Inter hanno una gara in meno, quindi è chiaro che diventa complicato in questo momento per il Napoli lottare con tante avversarie. Poi c'è il discorso mercato, ragionamenti su Perez che potrebbe non arrivare più, perché il Napoli ha visto che con Ostigar difesa a tre forse va bene, è giusto così o il difensore sarebbe comunque dovuto arrivare? Adesso Perez o non Perez, per te?
Ma guarda, io credo che il mercato del Napoli doveva partire dal difensore, perché il problema di questa squadra è stato il difensore. Bisognava, e mi sembra che il Napoli fosse partito con quella intenzione, cioè abbiamo scritto per giorni di Samardžić e soprattutto di Dragusin. Poi sì. Samardžić non si muoverà da Udine almeno fino a giugno e Dragusin se n'è andato ovviamente al Tottenham che gli ha offerto molto di più, la vetrina della Premier League. Questo insomma sei perdente quando entra in campo una squadra della Premier League, questo lo sappiamo, al di là del fatto se il Napoli è stato tempestivo, poco tempestivo eccetera eccetera. Non lo so, io credo che il Napoli avrebbe bene, farebbe a prendere un altro difensore, anche perché insomma Nathan per quel poco che si è visto però è praticamente indisponibile già da tempo e chissà quando rientrerà a disposizione. Dipende anche un po' dalle scelte che farà Mazzarri da un punto di vista tattico, cioè se vorrà continuare con i tre, con la linea 4, insomma sembra quasi che lui abbia una sorta di timore nel dire o di pudore nel dire sono tornato al mio calcio. Il suo calcio è un calcio redditizio ed è portato al momento la vittoria sulla Fiorentina, una buona prestazione in 10 contro l'Inter, un pareggio in una situazione di emergenza, insomma se contano i risultati mi sembra che i risultati di Mazzarri con questa difesa a 3 o a 5 siano stati positivi.
Francesco, c'è un discorso anche un po' di confusione sul mercato, volevo analizzare con te questa situazione. Il Napoli ha preso...
Mi sembra che sia un mercato un po' ibrido, nel senso che ci sono state delle operazioni fatte a titolo definitivo, poi per carità operazioni a titolo definitivo contano per quello che contano, io non riesco a immaginare oggi a fine gennaio un futuro per Lindstrom e per Kjust nel Napoli, ma poi magari mi sbaglierò e questi saranno dalla prossima stagione dei punti di riferimento importanti nella squadra che verrà, però poi ci sono state delle operazioni in prestito e secondo me di questi prestiti alcuni non verranno riscattati. Sono
ecco, allora infatti volevo farti analizzare con te questa cosa, prima di salutarti. Den Donker, che probabilmente come profilo, giocatore pronto, nazionale belga che vogliono conquistare anche gli europei, che viene dalla Premier League, quindi anche dal punto di vista fisico ed esperienza mi sembra insomma pronto, viene quando Anguissa torna dal Camerun, quando c'è Ndembe che dà il suo contributo chiaramente non straordinario ma certamente da elogiare per l'impegno e anche per il rendimento. Poi non arriva invece il difensore che serve, cioè il Napoli si ritrova praticamente con Den Donker, Kajuste, Ndembe, Anguissa, Lobotka, c'è anche Gaetano a centrocampo e non si trova invece un difensore che dia un po' di certezza, perché poi se torna a 4 Ostigar, Nathan,
infatti
c'è un po' di confusione, fermo restando che Den Donker forse come profilo è quello che serviva, cioè un esperto e non un giovane tipo Traoré da rilanciare.
Vediamo poi come sta, io francamente ieri mi sarei aspettato che a un certo punto di questa partita molto sonnolenta, molto noiosa, una partita assolutamente bloccata, magari Mazzarri osasse arrivato all'ora di gioco mettere un po' più di freschezza. Si è visto che con Gaetano la squadra qualcosa ha fatto, insomma, perché quando entra una riserva insomma qualcosa può cambiare in queste partite. Invece poi li ha messi soltanto gli ultimi minuti.
È così, è un po' strano, quindi ritieni nel salutarti che se il Napoli non prende il difensore commette un errore? Mi sembra di capire.
Io penso di sì.
Vedremo, grazie Francesco, un abbraccio, ci leggiamo domani sul mattino.
Grazie a te e grazie a te, un caro saluto all'amico radioascoltatore Gianni Minna, grande tifoso interista che ti segue sempre.
Ah, ciao. Un saluto affettuosissimo a Gianni Minna, assolutamente. Grazie a Francesco De Luca, ciao. Capo sport del mattino, tra un po' ascolteremo anche qualche stralcio delle dichiarazioni fresche di Luciano Spalletti che ha appena ricevuto vinto alla panchina d'oro, ovviamente il riferimento che ci interessa è quello del Napoli o di Napoli, tra un po' ancora mercato, poi parleremo anche di Sinner. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora, mercato in questa fase finale di Marte Sport Live con il caporedattore di tuttomercatoweb.com Andrea Lo Sapio, che saluto. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Napoli che sta per risparmiare, tra virgolette, ma è anche un po' cattivella, lo dico, 16 milioni per Perez perché crede in Østergaard o perché non crede tanto in Perez e quindi si tiene Østergaard per la difesa a 3? Penso che sia questo, sia questo il concetto, perché non so se c'è una novità in questo senso.
No, non mi ricordo se stavo parlandone con voi settimana scorsa, ma il fatto che De Laurentiis spendesse tanti soldi per Perez era per me una novità, perché mi avevano chiaramente detto che l'intenzione era quella di arrivare a fine stagione, spendere ovviamente, mettere in batteria o comunque un altro difensore che potesse essere abbastanza affidabile, però magari spendendo il meno possibile, come si è visto anche con Ben Donker, cioè prendere un giocatore magari in prestito con diritto, si fa molto bene, lo riscatti, altrimenti tabula rasa a fine stagione e cambio totale.
Infatti, anche con il nuovo allenatore preso, quindi con indicazioni
esattamente questo un po' questa era l'idea. Poi è chiaro, se vai a prendere Ngonge a 20 milioni magari pensi di poterti sbagliare, però evidentemente Ngonge è stato un acquisto a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore. Invece Donker, lo stesso Perez, probabilmente Traoré, sono giocatori che vanno visti nel Napoli, poi se fanno bene rimangono, se non fanno bene l'anno prossimo c'è un nuovo allenatore, vediamo con lui.
Diciamo, questa impostazione può essere accettabile, legittima sicuramente, anche comprensibile, se non fosse che il Napoli dovrebbe provarle tutte dopo i loro estivi, te lo chiedo, per arrivare in Champions. Quindi il difensore doveva essere la priorità del mercato, purtroppo non è costato così, o sbaglio?
Beh, lo era stato probabilmente con Dragusin. Su Dragusin erano tutti convinti, quindi, però Dragusin è andato a una cifra diversa e ha rifiutato Bayern Monaco, quindi insomma stiamo parlando un po' di livelli diversi nonostante tutto. Perez è un buon giocatore, secondo me non è quello che ti fa la differenza in questo momento, ma ripeto, è un ottimo giocatore. Probabilmente lo stesso De Laurentiis non crede che sia il difensore centrale a cambiare il corso della stagione del Napoli. Sono Osimhen, sono Kvaratskhelia, sono i Lobotka, gli Zielinski, tutti questi giocatori che di solito le carte le hanno per cambiare la stagione del Napoli. Mi pare però che siamo un po' avanti con la stagione per cambiarla completamente, ma magari mi sbaglio.
No, vabbè, vedremo sicuramente. Andrea, invece il Napoli chiaramente non dovesse prendere Perez, chiuderebbe il mercato in entrata, invece in uscita secondo te Gaetano, Demme, altre situazioni possono maturare in questi ultimi giorni? Ricordiamo giovedì alle 20 chiude il mercato invernale.
Gaetano aveva qualche proposta all'inizio del mercato, adesso mi pare che sia abbastanza bloccato. Demme uguale, Demme voleva andare via, ma secondo me rimarrà fino alla fine, anche perché è difficile riuscire a garantirgli lo stipendio che comunque già prende, e a questo punto aspetti fino a fine dell'anno, ti liberi e magari riesci anche ad avere una fee di ingresso, un premio alla firma, ecco, come vengono riferiti di solito.
Assolutamente. Andrea, invece le grandi squadre secondo te cosa fanno oltre al Napoli evidentemente in questo finale, questo rush finale di mercato? La Roma ha preso Angelino, Milan ancora bloccato sul difensore, l'Inter ha fatto, la Juve non fa nulla, quindi Lazio qualcosina forse?
Forse la Juve qualcosina fa, secondo me alla fine oggi va via Ken, secondo me un attaccante potrebbe arrivare, secondo me il nome è Bernardeschi se arriva qualcuno alla Juve, che appunto si chiude il mercato, è un giocatore che arriva in prestito a zero, conosce già l'ambiente, non ha problemi di ambientamento, secondo me può essere lui il nome giusto. Bernardeschi piace anche alla Lazio. La Lazio secondo me farà un esterno, perché Zorcani sono dei problemi con il rinnovo, Felipe Anderson non rinnova e andrà alla Juve secondo me, quindi sono situazioni poi che vanno anche anticipate in un certo periodo. Poi la Roma ovviamente deve fare Angelino, ma appunto va in ballo anche lo scambio con la Fiorentina per Belotti, per Icone, anche se mi pare una strada non percorribile. E poi la Juve, appunto, vi hanno detto, il Milan secondo me rischia di non fare nulla nonostante tutto.
Nel salutarti, Andrea, domanda che un po' ci facciamo tutti: tra Ngonghe, Traoré, Dendonker e Mazzocchi, col Napoli al completo, chi gioca titolare per te di questi quattro?
Chi gioca titolare di questi quattro? Forse Ngonghe. Forse Ngonghe, forse, però non lo so. Come sono acquisti, cioè, Ngonghe per me è un acquisto di prospettiva, va bene. Traoré è un buon acquisto, quest'anno ha avuto dei problemi anche con la malaria. Dendonker era un ottimo giocatore, però dipende, secondo me è una riserva in quello che è il centrocampo del Napoli, ottima riserva, però no, c'è una riserva, e quindi Mazzocchi direi che la riserva di Di Lorenzo già specificata, insomma
vedremo che succede. tuttomercatoweb.com vi aggiorno ovviamente sempre. Grazie Andrea, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Lo Sapio. Allora, un po' di messaggi a parte vostra. Questo amico scriveva quello che dicevamo: Daniele da Perugia, sapendo a gennaio 2023 che Kim sarebbe andato via, a gennaio 2024 ancora non abbiamo e non avremo un centrale difensivo di livello, una società che sconfina nel ridicolo il pensiero di Daniele. Poi con la squadra al completo giocherà sicuramente con il 4-3-3. È andato via Elmas, non è arrivato nessuno più forte di lui, gran mercato, scrive Pietro. Traoré per me è un buonissimo giocatore, ma è chiaro che se non gioca da tempo è da recuperare, ripreparare atleticamente diventa complicato averlo a certi livelli a breve. Poi Lello, è vero Garcia ha fatto sfracelli rispetto all'anno scorso, però Mazzarri ha una media molto più bassa, col senno di poi non è il caso di dare più fiducia a Garcia, vista la situazione non sarebbe il caso di richiamarlo per salvare il salvabile, visto che comunque lo stiamo pagando, e onestamente credo che peggio non potrebbe fare. Non sono d'accordo con te, Mazzarri adesso, dopo aver dato compattezza, deve dare dimostrazione di vincere anche le partite, e comunque almeno il Napoli dal punto di vista atletico è migliorato nettamente e ha avuto molto più infortuni assenze Mazzarri di quante ne abbia avute Garcia, quindi non lo richiamerei mai io, però magari mi sbaglio. Però abbiamo detto, avremmo parlato anche di Jannik Sinner, che ha davvero esaltato tutti gli appassionati di sport, di tennis, ma anche da queste parti. Io un paio di mesi fa, parlando con il prossimo ospite che sto per ringraziare, chiesi nel corso delle finals di Torino: ma Jannik Sinner diventerà numero uno secondo te? Lui disse: assolutamente sì, non so quando, ma lo diventerà. Dopo la vittoria di ieri all'Australian Open è più vicino questo primato. Caro Diego Nargiso, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ciao, grazie per essere con noi, caro Diego. Beh, insomma, esaltante, entusiasmante anche per come è arrivata questa vittoria in rimonta.
Ma guarda, io credo che, come avevamo già un po' previsto un po' tutti, questo ragazzo era destinato a fare quello che poi forse ha fatto in modo anticipato, cioè così velocemente forse non ce l'aspettavamo neanche noi, il primo grande slam dell'anno, dove chiaramente gli si, no, tutti quanti lo aspettavano al varco, sì. Invece ha fatto un torneo impressionante, perché le prime partite le ha praticamente dominate, perdendo solo 0-7 fino alla semifinale, praticamente distruggendo gli avversari. Arrivato in semifinale, gioca al numero uno del mondo, 10 volte, ricordiamo, campione in Australia, 10 volte in 20 anni, quindi 10 volte, una volta su due vincenti in Australia, e gli dà 6-1, 6-2, 6-3 con l'intermezzo di un set dove ha avuto match point, ma praticamente lo domina in modo totale. Tutti si aspettavano una finale dominata, e la grandezza di questo campione è che invece, con una difficoltà, perché ha trovato un Daniil Medvedev che ha giustamente preparato la partita, visto che aveva spesso perso nelle ultime volte praticamente contro Sinner, diverso. Sinner l'ha messo, è stato molto sorpreso non solo da come l'aveva preparata, ma come era riuscito a praticamente non fargli vedere palla per i primi due set, e da grandissimo campione quale è Jannik, che ha studiato da nuovo al Djokovic, ha detto molto spesso: ho messo un po' di Djokovic dentro di me, ha ribaltato la partita in un modo veramente, secondo me, più incredibile della vittoria, perché chiunque nella prima finale Slam 2-7-0 sotto, 6-3-5-1 con due break, si sarebbe buttato giù, invece lui
con la sua calma proverbiale la girata e poi l'ha vinta in modo eccezionale, cioè proprio dominandola.
Sì, straordinario. È chiaro che con il tramonto normale di fuori classe con Djokovic, ovviamente Federer e anche Nadal, Alcaraz e Sinner si giocano il primo posto nei prossimi anni, il vertice dell'ATP.
Sono 3-4 giocatori, poi sai come sempre poi arrivano all'improvviso magari degli altri, però all'orizzonte si vedono lui, Carlos Alcaraz come dicevi tu, Daniil Medvedev che comunque è proprio una specie di guastatore, no? È come ha fatto con Djokovic l'anno in cui doveva fare il grande slam, era 2-3-7-0 gli US Open, quindi il guastatore lo farà sicuramente lui. C'è anche Zverev che devo dire è migliorato tantissimo e stava per arrivare lui in finale perché stava vincendo anche lui 2-7-0 con Medvedev, però ecco sono quei 4-5 che li vediamo in quel modo. Chiaramente c'è un Djokovic, attenzione, non ci dimentichiamo mai, perché ha perso la battaglia ma non la guerra, perché chiaramente sportivamente parlando non parliamo di guerre, che siamo tutti contro qualche tipo di...
Non vorrà chiudere così chiaramente la carriera,
assolutamente no, lui darà filo da torcere, che chiaramente vuole allontanare il più possibile la possibilità a chiunque di avvicinarsi ai suoi record, quindi portare a casa un paio di slam ancora secondo me lo riuscirà a fare, per cui però questo ragazzo secondo me è una cosa, perché non lo so che cosa avete percepito voi, quello che noi vediamo e che quando andiamo in giro, ma dovunque, no, nel mondo, non è più un giocatore italiano, è praticamente un campione stimato e amato e ha un seguito mondialmente, ha travalicato totalmente quello che sono i nostri confini, perché è il giocatore di tutti, perché il ragazzo veramente con una semplicità, con una
l'antidivo, no, anche in questo senso.
È una compostezza, certo, lui vince con una compostezza, con un rispetto nei confronti di Djokovic quando lo batte in finale, con la gioia giusta, ma neanche, non è gestita, è proprio lui che è così, è fenomenale anche da quel punto di vista, e quindi sta diventando un'icona dello sport mondiale in generale, oltre che chiaramente al tennis.
È vero, nel salutarti Diego, ringraziarti, siamo Diego Narciso, ti volevo chiedere, ne abbiamo già parlato, queste vittorie trascinano e consentono al movimento tennis di aumentare gli iscritti, un avvicinamento pazzesco, speriamo anche in Campania, io non so se tu hai già individuato a Napoli o in Campania qualche talento, non dico alla Sinner perché davvero quello è complicato, che però sulla scia può affermarsi.
Ma guarda, io credo che faccia bene a tutti e sarà così per tutti, io credo che nei prossimi 10 anni questo ragazzo trascinerà praticamente il tennis italiano, e quindi tutti i ragazzi, ci saranno tanti ragazzi in più che vorranno giocare, e dappertutto ci deve essere questo entusiasmo, soprattutto bisogna prendere da esempio come lui ha questo equilibrio, no? Questo equilibrio fantastico dove i ragazzi devono veramente fare questo sport e lo sport in generale con questo equilibrio, cioè divertendosi, ha cambiato sport a 13 anni lui dallo sci al tennis completamente, quindi non è mai troppo tardi, non bisogna mettersi dei tetti o dei limiti, bisogna semplicemente amare quello che si fa in modo forte, in modo continuo, e avere la disciplina, che è la cosa più importante, di perseguire anche quando le cose non vanno bene, perché sono i momenti più importanti dove si impara di più. Quindi questo è un po' quello che io dico a tutti i ragazzi, e speriamo che in Campania nascano grandi talenti, io sarei il primo ad esserne fiero e contento, e chissà, magari trovando un giocatore campano che possa anche allenarlo io magari per farlo diventare un grandissimo.
Magari. Dico grazie per la tua disponibilità, un caro abbraccio, a presto.
Mi raccomando, forza Napoli, e speriamo che vi devo dire, che ricominciamo a vivere qualche bella partita, perché ultimamente stiamo soffrendo tutti quanti tantissimo.
Prossima volta ti chiamo e parliamo un po' di calcio, se ti va, comunque.
Parliamo un po' di nave, mi fa piacere.
A presto, un abbraccio Diego, grazie. Grazie, Diego Narciso, tantissimi messaggi, sono in mega ritardo, giusto, saluto l'amico Pietro, poi ancora Gaetano che scrive il Napoli con Teate, avrebbe fatto meglio Nando da Scampia, si ragiona sul futuro, per questo non si compra il centrale in difesa. Poi ancora sugli africani, che invocate, Antonio scrive, insomma, ma non mi sembra che il Napoli era forte con loro, e tanti altri messaggi. Mercato pessimo, giusto 30 secondi, Gino D'Aversa. E poi ancora, appena aperto il mercato, si parlava del centrale, disse non arrivava Lello, e ancora tantissimi altri. Insomma, stasera però c'è ancora lo Sport 2021 con Emanuela Castelli, Marte Sport Show. Tra un po' invece sulle mani con Giugio Rosa e un altro, non mi ricordo il nome, come si chiama? Ah, Timo Suarez, ovviamente, grazie a Gigi Soria in regia. Da parte mia, Dario Sanatare, è proprio tutto. Ciao, 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 ciao.
Marte Spotlight.